Ave Maria e buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa e in particolare in questo momento alla ricostruzione di alcuni temi chiave della storia del popolo ebraico prima della nascita di Cristo, quindi la storia che ci è narrata nell'Antico Testamento, nei diversi testi, volumi dell'Antico Testamento. Ecco, cari ascoltatori, abbiamo iniziato a ricostruire, sia pur molto sommariamente, perché questa fase va pensata come semplicemente introduttiva alla storia della Chiesa propriamente detta, che inizieremo quando descriveremo il sorgere delle prime comunità cristiane a Gerusalemme, quindi quando effettivamente dopo l'incarnazione, passione, morte e resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo vedremo sorgere e crescere e dispiegarsi nel mondo la Chiesa cattolica. Ma sia pur nella velocità almeno relativa con cui stiamo cercando di stabilire dei punti fermi, abbiamo visto proprio nei nostri ultimi incontri il drammatico disgregarsi del regno di Israele, del regno ebraico alla morte di Salomone e il frantumarsi dell'unità dello Stato in due regni che rimarranno molto a lungo divisi, separati. Abbiamo visto sia le cause storico-sociali di questa distruzione dell'unità del regno, sia la drammaticità di questa lotta in un certo senso fratricida fra appunto le due aree in cui si divide lo Stato Israele propriamente detto e il Regno di Giuda. Ciò che accade nei secoli successivi è una lunghissima serie di re delle due dinastie, perché chiaramente da questo momento in poi avremo appunto una storia di Giuda e una storia di Israele, perché uno dei due regni assume il nome di Israele e l'altra parte il nome di Giuda. E una successione, dicevo, di innumerevoli re e sovrani delle due dinastie, con questo popolo, il popolo eletto, il popolo cioè che custodisce l'annuncio messianico, che custodisce la promessa del Salvatore e che avrebbe il compito di preparare il mondo alla venuta del Messia, quindi popolo che ha una funzione tanto importante quanto in un certo senso limitata nel tempo, preliminare, la funzione appunto di rappresentare il luogo in cui il Messia stesso appunto si incarnerà. Certamente è un compito di una nobiltà e di una bellezza unica in un certo senso, ma è anche un compito che esige una grande umiltà e una grande santità, poiché nulla si può pensare di più grande dell'incarnazione del Figlio di Dio, dell'incarnazione della seconda persona della Trinità e della salvezza che Dio stesso facendosi uomo porterà all'umanità tutta. È chiaro che da un lato questa vocazione richiede appunto una grande umiltà e dall'altro una grande santità, una grande disponibilità a consegnarsi totalmente a Dio e a fidare solo in Dio. E purtroppo quello che accade già nella parte finale del regno di Salomone e poi a maggior ragione con i re successivi, naturalmente non con tutti nello stesso modo, non con tutti allo stesso livello di gravità, è però il tradimento di questa promessa. È il tradimento di questa attesa, secondo, diciamo, tre linee di peccato che vengono di fatto a prodursi. La prima linea di peccato, la prima struttura profonda di peccato che si manifesta sia nel popolo che nei sovrani è l'ingiustizia, nei rapporti fra gli uomini, nel rapporto fra re, o meglio i re e i loro sudditi, nel rapporto con i poveri, nel rapporto con le figure di povertà, di le persone che sono deboli di fronte alla legge, di fronte al potere. E questa è la prima grande dimensione che costantemente, vedremo fra poco, vengono denunciate dai profeti. La seconda dimensione di peccato e di tradimento è il non fidare pienamente in Dio, ma il fidare anche negli uomini, in altre parole l'appoggiarsi più agli uomini che a Dio. Nel caso dei due regni di Giuda e di Israele, questo si tradurrà ripetutamente in calcoli troppo umani e solo umani, ovvero nella ricerca di alleanze, ad esempio con l'Egitto contro la Siria, la potenza militare egemone, durante ad esempio la vita di Isaia profeta. Questo secondo peccato è appunto la seconda grande dimensione denunciata dai profeti. La terza struttura, se il termine si può usare, ecco, chiaramente è un termine in parte improprio, cioè la terza grande tipologia di peccato che i re, ma anche il popolo, compiono è ovviamente l'apostasia, il tradimento della fede nel Dio unico e l'adorazione dei Baalim, cioè dei vari idoli dedicati a Baal, quindi l'adorazione di Baal stesso, e dicendo di Baal intendiamo riferirci in generale al culto reso alle tante divinità pagane che di fatto erano oggetto di culto da parte dei popoli più vicini a Israele come confini. Quindi pensiamo all'Egitto, ma pensiamo anche appunto al regno d'Assiria, pensiamo ai Fenici, pensiamo a tutte quelle tribù pagane che appunto avevano i loro culti idolatrici e fin troppo spesso, direi quasi con una ricorrenza statisticamente impressionante, gli ebrei cadono appunto in questo culto idolatrico e erigono altari e templi nei boschetti sui quali altari, in luoghi nascosti o particolari, rendono il culto più atroce, il culto peggiore che si possa immaginare a questi idoli, cioè il culto rappresentato dal sacrificio umano, in particolare di bambini. Ora si rimane in un certo senso stupiti. Abbiamo descritto un arco di problemi, di peccati e di cadute che è molto vasto, che copre una lunghissima età del popolo eletto, ma ecco appunto, osservando la costanza con cui i profeti, di cui oggi appunto inizieremo a parlare, parlando di Isaia, denunciano questi mali sociali, ingiustizia, mali nella sfera della fiducia in Dio, ovvero fiducia più negli uomini che in Dio, ricerca di aiuti umani, alleanze umane, anziché vera, piena fede nell'assistenza di Dio. E infine idolatria e culto di demoni e idoli e sacrifici umani sono cose così gravi che lascia stupefatti vederle tanto potentemente diffuse all'interno del popolo ebraico, ma in modo particolare dei suoi reggitori, dei suoi governanti. È chiaro che qui c'è il problema drammatico della separatezza o meno, della santità o meno, intesa come proprio capacità di separarsi e tenersi in un certo senso distinti dei popoli appunto pagani che li circondano. Ma questa piccola realtà, perché i due regni anche riuniti sono comunque una piccola cosa politicamente rispetto ai giganteschi imperi che iniziano come onde di un oceano a percuotere, a battere la terra di Israele. Da un lato l'impero egiziano, dall'altro gli assiri, poi i babilonesi, infine i romani. Ecco, dicevo, lascia stupefatti vedere come questo piccolo popolo, che aveva avuto doni immensi e soprattutto il dono appunto della chiamata all'elezione, alla santità, a ospitare il Messia, questo popolo, proprio questo popolo, appunto tradisca così frequentemente la promessa, tradisca così frequentemente l'alleanza che Dio aveva stipulato con esso. E oggi ci dedichiamo a impostare il discorso, probabilmente non a concluderlo, ma almeno impostarlo, il discorso sul profetismo più compiuto, più maturo. Abbiamo già visto diverse cose, sia pur fugacemente, riferite a Elia ed Eliseo, che appunto rappresentano il sorgere della dimensione profetica propriamente detta, ma oggi con Isaia vediamo come di fatto si abbia la manifestazione più profonda, più compiuta del profetismo, si giunge a dei vertici di profondità, di bellezza poetica, di altezza spirituale davvero in un certo senso irraggiungibili. Avremo ovviamente altri grandissimi profeti, Geremia, Ezechiele, ma in Isaia si può dire con una relativa unanimità si vede il vertice in un certo senso dell'azione profetica. E non come ultimo motivo per celebrare la straordinaria grandezza di Isaia, santo, martire e profeta, la cui festa è celebrata il 9 maggio, è il fatto che nessun profeta come Isaia è a tutti gli effetti, nel modo più pieno, profeta messianico, cioè è annunciatore, in modo, diciamo, essenziale proprio di nostro Signore Gesù Cristo. Nessun profeta a pagine così incredibilmente chiare, descrittive, analitiche, legate alla vita, alla morte, alla passione di nostro Signore Gesù Cristo, che come vedremo è descritta proprio minutamente, direi quasi cronachisticamente, da Isaia. Ora, prima di entrare nel merito di alcune delle azioni del profeta Isaia e della storia relativa a questo periodo che fra poco qualificheremo di Israele, facciamo qualche osservazione generale sul profetismo. Il discorso sul piano teologico, esegetico, è un discorso immenso. A noi basti, siccome ci interessa soprattutto l'aspetto storico, fare alcuni rilevamenti, alcune precisazioni molto semplici. In primo luogo, queste figure sono figure storiche, sono grandi protagonisti della storia del loro tempo. L'abbiamo visto già con Elia, ma vale a maggior ragione con Isaia. Sono uomini calati totalmente dentro la vita di Gerusalemme, la vita del loro paese, che sia Giuda o Israele, la vita del popolo eletto. Sono spesso a contatto coi sovrani, sono conosciuti da tutti, sono personaggi pubblici perché il loro parlare è un parlare pubblico, le loro denunce sono pubbliche, sono denunce continue, incessanti, piene di zelo e di coraggio, che scuotono in un modo intensissimo e drammatico la comunità ebrea del tempo, scuotono soprattutto i re, suscitando talora un moto di conversione e diciamo ricerca del miglioramento personale e dello Stato. In altri casi questa dimensione non c'è e suscitano l'opposto, suscitano un profondo odio, risentimento, antipatia, desiderio di vendetta, perché appare ai poteri del tempo inaccettabile la presenza di un uomo che in un momento magari per Gerusalemme di almeno apparente benessere o successo, che questa persona, dicevo, si scagli contro i sovrani, contro i popoli, contro le persone agiate e ingiuste, e sottolinei con tanto vigore i peccati che stanno venendo commessi. Si può dire, senza paura di sbagliare, che come se in un certo senso Isaia vedesse i guasti profondi, morali e spirituali, che il crescente benessere aveva portato, il crescente benessere, la crescente prosperità aveva portato con sé. Ecco che il profeta quindi attacca e cerca di combattere ogni passività su questi tre fronti prima descritti, e dall'altro lato, suscitando da un lato stima, dall'altro odio, vede la sua vita messa costantemente in pericolo, messa a rischio, tanto che, lo anticipiamo, Isaia, che si reputa sia nato attorno all'anno 765 a.C. e che sia morto attorno al 700 a.C., è non solo un santo, non solo un profeta, ma di fatto anche un martire, perché secondo una molteplicità di fonti, fra i quali i Vangeli apocrifi, di fatto Isaia fu messo a morte da re Manasse e giustiziato in un modo atroce, cioè fatto tagliare in due con una sega di legno, fu diviso in due metà per profanarne in un certo senso anche la memoria con questa morte ignominiosa. Dunque i profeti non sono testimoni del tempo in cui vivono, freddi, distaccati, assenti, ma sono testimoni profetici che parlano non tanto e non solo del tempo presente, ma anche del tempo futuro, alla luce delle visioni e delle rivelazioni che hanno di questo stesso futuro. Sono una voce scomoda, nessuno scomodo come Isaia, lo ripeto, morto martire, perché poiché non taceva si preferisce farlo tacere con la violenza e l'inganno piuttosto che piegarsi ai suoi richiami a conversione. E questa testimonianza di vera fede e di vita spirituale, umanamente parlando incomprensibile, perché non è umanamente spiegabile come un uomo possa abbandonare i suoi interessi, il suo benessere, la sua sicurezza, il suo onore e darsi all'attività più difficile fra quante sono possibili, ovvero l'annunciare sventure gravissime che stanno per abbattersi sullo Stato e su tutto il popolo, quando tutto viceversa sembra andare perfettamente bene. Il compito del profeta è scomodo proprio perché la sua missione di denuncia fermissima e durissima va svolta anticipatamente, viene svolta anticipatamente a volte di secoli rispetto ai fatti che si stanno svolgendo. E per esempio Isaia profetizza l'invasione di Ciro, Ciro il Grande, ma che avverrà 150 anni dopo, quindi come capite siamo di fronte a profezie che spesso sono così lontane nel tempo quanto alla loro realizzazione, che Isaia per primo sa che non ha speranza di poter trovare la fede nelle persone e di vederle migliorare nel breve periodo, perché le sventure che lui annuncia a volte sono annunciate molti, molti anni prima che prima che si compiano. Cerchiamo quindi di calarci anche nella tragedia, in un certo senso spirituale, che si produce in tutti i grandi profeti, ma soprattutto direi proprio in Isaia e in Geremia: la sofferenza di praticamente sapere che non si sarà capiti, quando ciò che si deve dire di per sé è annuncio riferito a cose che accadranno molto più avanti. È una croce quella che porta Isaia, come ogni altro grande profeta, è terribile, perché si è obbligati a parlare, a dire appunto cosa accadrà, ma nello stesso tempo si sa con evidenza che quello che si profetizza non potrà che essere accolto tiepidamente, visto che non è materia di certezza, diciamo, sia a priori la certezza che i fatti profetati accadranno solo molto, molto più tardi. Ecco, entriamo adesso che abbiamo la struttura generale, il senso della profezia, in un ulteriore elemento di fondo che vale per tutti i profeti, da Isaia a tutti i suoi successori o contemporanei, perché ricordo che i profeti spessissimo sono, coesistono, sono più di uno, sono diversi anche contemporaneamente, per cui c'è spesso appunto una molteplicità di figure che compaiono come profeti, anche se lo faranno per un tempo molto breve. Dicevo, la nota di fondo, l'elemento che regge segretamente tutti gli altri in Isaia, qual è? Ecco, non è difficile rispondere, perché questo elemento sicuramente è la diciamo, è rappresentato dall'annuncio di Cristo come vero Redentore e vero Salvatore. L'annuncio di Cristo e della sua venuta è di fatto il grande compito che Dio dà a Isaia, o meglio, gli dà questo compito insieme ai mezzi per realizzarlo. Ma il compito è grandioso e si comprende come dietro ogni singola piccola profezia, anche la più apparentemente insignificante, si cela in realtà questa unica, grande, profonda rivelazione, che è quella legata al servo di Yahweh, sofferente, a Gesù, crocifisso e morto per tutti gli uomini e per fondare appunto la sua Chiesa. Ecco, c'è questo faro che illumina ogni altro passo di Isaia, il faro del perdono in Cristo dei nostri peccati. Su Isaia, proprio perché è il più chiaro dei profeti messianici, è colui che per eccellenza ha diciamo, dato corso, sviluppato per iscritto le grandiose visioni della passione, morte e resurrezione di Gesù, ecco, proprio per questo motivo in Isaia si può dire senza paura di sbagliare che si raggiunge un vertice dell'azione profetica. Nessun altro profeta ha parole così chiare su Cristo, ha parole così profondamente vere su Gesù e sulla sua incarnazione, morte e risurrezione. Leggeremo fra poco il testo messianico di Isaia, così come leggeremo un commento che Rohrbacher fa a questo stesso testo. È chiaro che quanto più viene enfatizzato, sottolineato l'aspetto messianico e di annuncio di Cristo che hanno le epistole ad Lucilium, quanto più la comunità, diciamo, intellettuale non cristiana rischia, diciamo, di storcere il naso, come se non fosse scegliere una prospettiva critica prescindere da questi elementi. Attorno a Isaia si è accesa una battaglia durissima, battaglia che è in corso anche oggi, una battaglia fra esegeti di impianto, diciamo, molto liberale, molto libero, che tendono a, con la scusa, diciamo, della scienza, della comunicazione, tentano di distruggere in un certo senso l'autenticità dei testi in cui appunto si parla di Isaia. E ci sono saggi terribili in un certo senso, perché a forza di atomizzare il testo analizzato dimostrano tutto e niente. Ad esempio, una delle formule più tipiche in questi studi su Isaia è la insistita attenzione a tutti gli elementi testuali, alla storia dei generi letterari, al ricorso a un linguaggio di un tipo o di un altro. Si mira, insomma, a sgretolare l'autentica carica profetica che è racchiusa in Isaia. Un altro terribile attacco condotto contro Isaia, come contro forse nessun altro profeta, è l'attacco a Isaia, diciamo, svolto negando la natura, la natura di, del servo di Yahweh come differenza, diciamo, sono gli sforzi di decostruire, insomma, il testo di Isaia, negando che siano effettive profezie e affermando che sono testi scritti a posteriori, dopo i fatti. Quindi c'è oggi una pessima tradizione esegetica al lavoro per svuotare questa scomoda rivelazione. Gli uomini si salvano in Cristo, perché questo in Isaia è già contenuto con chiarezza. Gli uomini si salvano solo per mezzo, attraverso il servo di Yahweh, solo attraverso l'adesione a Gesù Cristo. Ecco, ricapitolando e avviandoci pian piano verso la conclusione, abbiamo detto tradimenti dei re ebrei, sempre più gravi e drammatici, ingiustizia sociale, abuso dei poteri verso i deboli, grande e gravissimo culto idolatrico, addirittura anche con sacrifici umani, scostumatezza generale, perché anche questa è una delle accuse, e fiducia più nell'uomo che in Dio, quindi fiducia più nella capacità che il singolo ha di operare che non in quanto Dio stesso appunto dà i mezzi per agire. E la guerra che il profeta in un certo senso scatena, prima con Ezechia e poi con gli altri politici che lo sostituiranno, è proprio essenzialmente una guerra fra questo popolo ebreo infedele e desideroso di dimenticarsi di Dio in un certo senso, e viceversa, appunto, la grandiosa capacità di richiamare alla santità e all'amore per Dio da parte dei profeti, in questo caso, come vedremo, da parte di Isaia. L'ultima osservazione: il cuore del profetismo è l'annuncio di Cristo, quindi va letto essenzialmente in questo modo. Le profezie hanno per oggetto il popolo eletto, ma già in un certo senso trasfigurato come chiesa. Quindi le chiese sono il vero grande popolo eletto che viene messo in luce. E oltre il velo di tutte le profezie c'è la vera grande profezia, che è trasversale a tutte ed è l'annuncio di un regno di pace, di giustizia, di beatitudine che la Chiesa rappresenta, e quindi l'annuncio di Cristo e della sua Chiesa. E dovremo leggere con calma nel prossimo incontro questo livello duplice di significato del testo di Isaia, ma in generale di tutti i testi profetici, per non smarrirci e non fare confusione sul doppio grande livello su cui opera appunto il profeta Isaia, come ogni altro profeta: un piano metafisicamente altro, il piano appunto di nostro Signore Gesù Cristo, della sua incarnazione, passione, morte, resurrezione e della fondazione della sua Chiesa, che è un piano in un certo senso metastorico, non dovremmo confonderlo col piano invece storico in senso stretto, in cui appunto Isaia profetizza le sventure più atroci che colpiranno la Chiesa, laddove essa si allontanerà dalla retta fede, ma al tempo stesso annuncio pieno di fiducia di Cristo, del Messia, della pace, della giustizia, della santità che giungerà per tutti coloro che lo riconosceranno. Isaia, come tutti i profeti, è condanna, direi vivente, condanna eterna di tutte le letture che non riconoscono appunto nel servo di Yahweh la descrizione di Cristo e della sua passione. Oggi per l'esegesi modernista, l'esegesi laica che non ha più come fondamento la fede, è diventato addirittura banale fare affermazioni gravissime come quella che le profezie di Isaia naturalmente non vanno intese come cose dette prima che accadessero, ma vanno intese semplicemente come cose viste secondo una prospettiva più profonda, la prospettiva di Dio e non dell'uomo. Quindi il profeta sarebbe solo chi parla in nome di altri, cioè Dio, di cose presenti che tutti vedono, e non colui che anticipatamente, secoli prima magari, ha visto, o millenni prima, ha visto per miracolo, per un dono mistico di Dio, ciò che accadrà. Ecco, se salta la profezia come interpretata sempre, da sempre, da tutti i grandi teologi cristiani e tutti i papi e i concili, e si passa a un'esegesi di tipo modernistico, è chiaro che si entra nel ridicolo e che in un certo senso si è incamminati sulla via per una perdita piena della fede. Viceversa, l'unica lettura legittima, perché è in pace con la tradizione immutata e perenne della Chiesa, è quella che invece vede appunto proprio nei profeti come Isaia e come tutti gli altri profeti, proprio anche coloro che oltre a vedere i mali del presente e a denunciarli, annunciano i castighi e i mali terribili che nel futuro giungeranno per punire i peccati sia di Israele che dei suoi persecutori, ma annunciano anche e soprattutto la venuta di nostro Signore Gesù Cristo, il nostro Salvatore, nostro Creatore, che è annunciato da Isaia nella figura di insuperabile bellezza e profondità e commovente profondità del servo di Yahweh, che commenteremo la prossima volta. Io con questo saluto tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, ringraziamo le suore francescane dell'Immacolata che hanno condotto tutta la regia del programma, e auguro una santa domenica a tutti. L'appuntamento è fra 15 giorni sempre su Radio Buon Consiglio. Di nuovo buona giornata, Ave Maria.